Rieccoci ad una nuova puntata di Casi Umani Podcast, l'ennesimo podcast di True Crime. Ne approfitto subito per salutare Linda, che è capitato qui per caso e che è tornato qui ad ascoltarmi consapevolmente e di sua spontanea volontà. Grazie. Casi Umani è un podcast True Crime, casi perché parliamo di crimini, umani perché sono commessi da persone, che in effetti non stanno troppo bene. E a proposito di persone che non stanno troppo bene, oggi vi parlerò di un caso molto particolare. Ma prima urge un doveroso trigger warning. Come avrete intuito dal titolo, oggi parleremo di anoressia e disturbi alimentari, quindi se queste tematiche vi disturbano, vi sconsiglio l'ascolto. E ci sentiamo la prossima settimana. Il caso umano di questa settimana è Marco Mariolini, che finirò sicuramente per chiamare Mario ad un certo punto, quindi metto già le mani avanti. Un uomo ossessionato dalle donne magre, anzi molto magre. La sua donna ideale doveva essere scheletrica, per amarla, goderne sessualmente e soddisfare la sua perversione. Un delitto che è stato preannunciato nel suo libro, Il cacciatore di anoressiche, nel quale parla in modo estremamente lucido della sua parafilia, che lo porta a desiderare sessualmente le donne anoressiche. Afferma: "Sono stato condannato fin dall'adolescenza ad essere un diverso, ad avere una terribile perversione sessuale." E durante la presentazione del suo libro, il 12 maggio del 97, dichiara: "Sono un potenziale mostro ed è necessario che qualcuno mi fermi prima che, involontariamente, io ammazzi qualcuno." Ma chi è Marco Mariolini? E soprattutto, è stato ascoltato? Se siamo qui a parlarne, forse no, ma lo approfondiremo dopo la sigla. Marco Mariolini, il caso umano di oggi, nasce e cresce a Pisogne, in provincia di Brescia, il 13 aprile del 1959, quindi è stato da poco il suo compleanno. Auguri! È diplomato perito chimico, ma nella vita ha fatto l'antiquario e all'epoca dei fatti aveva 39 anni. Non è figlio unico, ma della sorellina non sappiamo niente, mentre dei genitori sappiamo solo quello che ci ha voluto raccontare lui. La madre viene descritta come una donna isterica e ingombrante che presenta un marcato disturbo ossessivo-compulsivo, ovvero si dedicava in maniera totalizzante alla pulizia della casa in modo ossessivo e continuo. Arrivava a spolverare fino a 3 volte al giorno e ogni oggetto aveva il suo posto e non poteva essere spostato assolutamente. Comunque, la signora Mariolini, della quale non sappiamo il nome, o meglio io non l'ho trovato, era ossessionata dalle pulizie di casa ed era anche l'unica attività alla quale si dedicava. Marco, nei primi 2 anni della sua vita, ha sofferto di gastrite e per questo piangeva sempre. Così un giorno la madre, portata all'esasperazione, per calmarlo, decide di prenderlo da un piedino e tenerlo fuori dalla finestra a penzoloni, minacciando di farlo cadere dal balcone se non avesse smesso di piangere. Alcune fonti addirittura affermano che l'avesse effettivamente buttato giù dal balcone e che lui si sia salvato soltanto perché è finito sullo stendino della vicina del piano di sotto. Sarà vero? Non lo so. In ogni caso, successivamente andrà a vivere con i nonni, perché giustamente la madre non aveva abbastanza tempo da dedicargli. Lei non poteva avere un bambino che sporcava e aveva bisogno di attenzioni e cure tra i piedi, perché la distoglieva dalla sua mission, pulire casa. Del padre invece Mariolini ci dice che fosse un piccolo imprenditore fallito che per mantenere la famiglia guidava gli autobus. Viene descritto come un debole, completamente sottomesso e spaventato dalle possibili crisi isteriche della moglie. Forse temeva di finire fuori dalla finestra anche lui, come dargli torto. Sicuramente Marco, cresce sentendosi non amato e con un rapporto un pochino tanto disfunzionale di amore e odio con la madre. E probabilmente sentendosi lui colpevole per questo rifiuto da parte della madre, E cresce in questo contesto familiare tutt'altro che positivo e con una totale mancanza di affetto. Crescendo, Marco si rende conto di avere una passione per i dettagli anatomici. Galeotto fu il libro di scienze. Vedere le tavole anatomiche lo sconfinferava. Gli dava lo stesso piacere che gli altri ragazzi provavano vedendo i giornalini porno. E dopo questa non riuscirò mai più a guardare un libro di scienze nello stesso modo. E così inizia a sviluppare delle fantasie e un'attrazione per le ossa, le vene, le arterie, insomma lo scheletro, fino ad arrivare a sviluppare una vera e propria parafilia. Piccolo momento super quark. Il termine parafilia descrive la tendenza a compiere atti anormali per raggiungere l'eccitazione o il piacere sessuale. Avere una parafilia non è per forza una cosa negativa, ma lo diventa quando inizia a causare 1. Disagio e sofferenza, 2. Inizia a interferire o a creare danni alle attività lavorative o sociali, 3. Provoca problemi legali. Le cause possono essere diverse, possono esserci sicuramente dei fattori biologici, ma sono soprattutto le ragioni psicologiche a giocare un ruolo chiave nel determinare la parafilia e il significato sottostante agli atti sessuali. Tra le cause principali, comunque, abbiamo la separazione, l'abbandono, traumi infantili, abusi o una relazione di accudimento carente o distorta. Per caso avete detto Mariolini? La cura delle parafilie però è piuttosto complessa. Occorrono dei percorsi psicoterapeutici, ovviamente, e in alcuni casi l'utilizzo di farmaci. Ma torniamo a Mariolini. Inizia a desiderare e volere solo donne scheletriche. Il suo ideale di donna era una donna talmente magra da poter vedere la colonna vertebrale dalla pancia. Non penso che sia possibile, perché ci sono degli organi tra la pancia e la colonna vertebrale, però questo era il suo desiderio. La pelle di questa donna doveva essere talmente sottile quasi da essere trasparente, così tanto da far trasparire le vene, le arterie, e ovviamente voleva vedere tutte le vertebre e tutte le ossa. E col tempo arriva anche a definire un peso ideale della donna dei suoi sogni, ovvero 33 kg. Non so assolutamente secondo quali basi scientifiche, lui lo setta proprio come il limite sotto il quale la salute è a rischio, ma sopra va tutto bene. Che detto così non ha assolutamente senso perché è un parametro a caso, senza sapere altezza e corporatura. Nel suo libro e nell'intervista che rilascerà diversi anni dopo, parlerà appunto della sua terribile perversione sessuale, tra virgolette. Un problema che ha sempre avuto sin da bambino, che è aumentato fino a diventare una necessità esistenziale in età adulta. E si definisce, forse con un po' di compiacimento, il primo ed unico esemplare di anoressofilo, the one and only. Un destino che gli è toccato e del quale lui ritiene di non avere colpa. Ma ciò che è certo è che una donna per attrarlo doveva essere il più ossuta possibile. Quando faceva all'amore, lui voleva sentire lo scheletro, voleva toccare tutte quante le ossa. Ma il vero tormento dentro di lui nasce quando si rende conto che trovare delle ragazze così magre e in linea con i suoi gusti è molto difficile, perché con quelle ragazze gli andava sempre male. Mi dispiace. E infatti, nonostante questa sua spiccata libido, diciamo, il primo rapporto sessuale riuscirà ad averlo solo all'età di 19 anni, quando, per sua fortuna, conosce Lucia, una donna magra, che pesa 46 kg ed è alta 1,65 m. Lungi da me giudicare Lucia, il suo peso e il peso di tutte le persone di cui parleremo più avanti, ma effettivamente mi sembra abbastanza poco. E lo dico qui subito all'inizio, non è mia intenzione fare body shaming, e molte cose che dirò sono riportate da delle interviste di Marco. Mi dissocio, l'importante è essere sani e piacersi, punto. Comunque, finalmente Marco conosce una donna magra, molto magra, E così riesce finalmente anche a consumare il suo primo rapporto sessuale. Ma lo farà con estrema difficoltà, perché vedendola nuda rimarrà deluso, anzi delusissimo, perché Lucia, cito, era una vera falsissima magra e per lui è stata una grandissima delusione. Tanto che per riuscire a portare a termine la sua performance, Marco dice di aver dovuto fare uno sforzo di immaginazione e tenere gli occhi chiusi per non vedere tutto quel grasso. Ok. Dopo questa enorme delusione, Marco parte per la leva militare e decide di lasciare Lucia, perché tanto a Pisa ne avrebbe trovate a bizzeffe di ragazze. E invece no, non se lo fila nessuno anche a Pisa. E rendendosene conto, torna a pensare a Lucia, che nel frattempo era andata avanti e aveva altri spasimanti. E questo lui non poteva assolutamente accettarlo. E infatti quando si rende conto che lei è desiderata da qualcun altro, cambia idea, la rivuole. Mica poteva sottrarsi così al suo controllo. E per farle capire chi tra i due comanda, la prende e la lascia diverse volte. E questo lo racconterà poi lui con molto orgoglio. E aggiunge che probabilmente forse lui non era poi così attraente da poter trovare di meglio. Ottime fondamenta per l'inizio di una relazione. Per lo stress, la povera Lucia aveva perso 5 o 6 kg, quindi si era fatta più attraente agli occhi di Marco. E così, a 21 anni, la sposa con la speranza di poterla cambiare. Dopotutto, come aveva perso quei 5 o 6 kg, sicuramente ne avrebbe potuti perdere altri. Così la obbliga a intraprendere un percorso di dimagrimento per renderla più eccitante ai suoi occhi. E Mariolini dice di aver sfruttato il carattere debole di Lucia che l'ha portata a sottomettersi a lui e al suo volere. E infatti la loro relazione si baserà proprio sul controllo che Mariolini esercitava su di lei e sulla violenza fisica e psicologica. Se lei ingrassava, la picchiava. Se lei dimagriva, era meravigliosa, la amava tantissimo. Tutte le volte che Marco esercitava violenza fisica o verbale o psicologica su Lucia, una volta sfogato, tornava a essere dolce ed affettuoso. E questo diventa un pattern. Lui alternava momenti di amore e dolcezza a momenti in cui le mostrava il mostro, le faceva un rinforzo intermittente, che poi è quello che porta a finire nel loop delle relazioni tossiche. Ovviamente questi soggetti non si presentano sin dall'inizio come i pazzi disagiati che sono. Lo fanno lentamente, in maniera subdola. I primi mesi è tutto bellissimo, anzi, fin troppo bello quasi. Ma pian piano ti portano ad isolarti, diventano tutto il tuo mondo e quando ormai hanno finalmente acquisito il controllo, si lasciano andare e si dimostrano per quello che sono. E così iniziano ad esercitare violenza, in maniera sempre altalenante, alternando la violenza al love bombing, facendo dei gesti eclatanti che poi ti portano a perdonare. Ma ormai l'altra persona è dipendente e confusa. È portata a pensare che si tratti soltanto di una fase. Com'è possibile? Prima era tutto bellissimo, sarà solo un periodo. Prima o poi tornerà tutto bello come prima. E non è mai così. Il lato bello, diciamo la parte di love bombing, crea dipendenza ed è quello a cui poi la persona all'interno della relazione tossica si appiglia. E questo è appunto il rinforzo intermittente, che di per sé è proprio una forma di manipolazione. Lucia arriverà a pesare 33 kg e a questo punto lui deve essere stato proprio carichissimo, proprio carico a pallettoni, tanto che Lucia rimane incinta. Non so come sia possibile, pensavo fosse in amenorrea, però evidentemente no. Mi viene da pensare che forse è qui che Mariolini setta il target dei 33 kg come limite, perché lui lo definisce come il limite massimo sotto il quale poi la salute è a repentaglio. A questo punto mi viene da pensare che magari l'abbia settato in base all'esperienza con Lucia. Detto questo, appunto, Lucia rimane incinta e i mesi della sua gravidanza vengono descritti da Marco come tragici. Per lei lui provava repulsione e la chiamerà grassona, tanto da non riuscire a sfiorarla. Ed è così che si vede costretto a cercare altre donne. Poverino, deve farsi un amante. Dopo la nascita della prima figlia, che chiameranno Luana, e Lucia pare che abbia sofferto di depressione, tanto da perdere tutti quanti i chili che aveva guadagnato durante la gravidanza, e torna quindi al fantomatico peso di 33 chili. Così Marco, nonostante il trauma di questi 9 mesi di gestazione, non si ferma e ci fa pure un secondo figlio, che chiameranno Luca. Dopo la nascita di quest'ultimo, Marco la lascia perché lei era depressa e non facevano più sesso. Quindi il matrimonio finisce nel 1984, i figli rimarranno ovviamente con Lucia e sarà solo lei a prendersene cura. Marco non riusciva a prendersi cura manco di se stesso perché era debilitato dalla sua parafilia, era l'unica cosa alla quale pensava. In linea di massima, chi soffre di parafilia ha la tendenza ad essere costantemente preoccupato e occupato a pensare ai propri desideri sessuali, che sono molto specifici, e soprattutto si passa tutto il tempo a pianificare le azioni da fare per ottenere questo soddisfacimento, a scapito delle relazioni sociali che vengono vissute in maniera molto superficiali o evitate, quindi vedi appunto il rapporto coi figli, e questo comporta anche ovviamente delle problematiche anche a livello lavorativo, come avremo modo poi di toccare lievemente in seguito. Lui aveva fortemente bisogno di qualcuno da controllare, di qualcuno che dipendesse da lui, e soprattutto aveva molto bisogno di fare sesso. E questa sua ossessione si manifesta con una volontà di controllo sulla donna. Come abbiamo visto appunto con Lucia e come poi lo vedremo fare anche con Monica Calò, non solo lui andava a isolare dal mondo la donna, ma soprattutto si accaniva sull'alimentazione, prendendo il controllo su uno dei principali bisogni primari che abbiamo. Comunque, una volta chiusa la sua relazione con Lucia e quindi una volta single, apre le danze. Anzi, come direbbe lui, inizia la caccia. E arriva a identificare il soggetto del desiderio nelle ragazze anoressiche, degli esseri che ai suoi occhi appaiono delicati, sensibili, bisognosi di cure. E avrà negli anni una serie di relazioni più o meno fallimentari. Ci sarà Astrid, una studentesca, ho fatto la crasi, una studentessa tedesca che studia a Cremona, di 28 kg per 1,60 m, con la quale avrà un rapporto fugace ma poi lei sparirà. Ci sarà Roberta, una babysitter di 38 anni, alta 1,65 m per 35 kg, ma non riuscirà ad avere una relazione con lei. Ci sarà Sandra, di 45 anni, alta 1,60 m per 23 kg, ma questa Sandra non si farà sfiorare nemmeno con un dito perché sposata. E durante queste sue esperienze inizia a rendersi conto che queste ragazze non solo hanno rifiutato il cibo, ma anche le relazioni. Sono un oggetto impossibile e questo non fa che aumentare la sua ossessione. In casi così estremi arriva proprio a mancare la libido, non è una scelta. Ma questo, oltre a aumentare la sua ossessione, aumenta e nutre la sua frustrazione, perché lui vorrebbe amare, tra parentesi a modo suo, ma queste donne non riescono ad amare. Ed è così che inizia a soffrire anche di depressione. Dopo Astrid, Roberta e Sandra, un giorno, mentre è al volante della sua auto, vede, cito, un teschio, e viene assalito da un eccesso di libidine, diciamo. Ed è così che rimane folgorato da questa ragazza di nome Bianca e fa di tutto per ottenere le sue attenzioni, la corteggia, le fa regali, ma lei non ci sta. E dopo qualche mese Mariolini racconta di averla rincontrata e che lei fosse ancora più magra. E più o meno, visto che lui è un esperto, stima che in quel momento lei pesasse 20-21 kg. Era così magra che lui doveva averla a tutti i costi. e così riprende a seguirla, a fare gli appostamenti sotto casa sua, finché un giorno si apposta fuori dalla casa di Bianca e nota delle insegne funebri che erano proprio di Bianca. Lei non c'era più. Dopo qualche mese il nostro Segugio intercetta un'altra ragazza molto magra e ovviamente non riesce a trattenersi e la segue. E la segue fino ad un bar. A detta sua, più o meno, questa ragazza era alta 1,70 e pesava 28 kg. Questa ragazza ordina un cappuccino e quattro brioche. E dopo aver consumato la sua colazione va in bagno e Mariolini capisce subito perché sia andata in bagno. Anche perché al ritorno lei avrà una macchia sulla maglietta che non lascerà spazio ad alcun dubbio. Così si fa avanti e la invita a bere un caffè e lei accetta. Questa ragazza si chiama Bianca, anche lei, e lui ovviamente la vuole a tutti i costi. Così tanto che inizia a seguire anche lei per scoprire le sue abitudini e dove abitasse. La voleva così tanto che un giorno, munito di passamontagna e guanti, si apposta sotto casa di Bianca 2 e quando lei entra in casa la obbliga a farlo entrare con lei e una volta dentro la costringe a spogliarsi. Ma a un certo punto Bianca cade a terra in preda a una crisi asmatica, ma per aiutarla Marco si toglie il passamontagna così lei lo riconosce. E lui dopo questo inizia a sentirsi sbagliato e si mette a piangere. E alla fine sarà Bianca 2 a soccorrerlo e consolarlo. Lo accarezza, lo calma, gli dice che va tutto bene. E alla fine, in preda alla pietà, si concede a lui. E sarà solo questione di attimi. Una volta fatto quello che dovevano, lui non ci poteva credere, era felicissimo, continua a toccarle la schiena, a sentire le vertebre, è preso benissimo. Però purtroppo per lui sarà una cosa piuttosto effimera, perché lei lo caccerà immediatamente fuori di casa, minacciandolo che se solo si fosse fatto rivedere, avrebbe chiamato i carabinieri e se la sarebbe dovuta vedere anche con suo marito. Dopo questa esperienza Marco inizia a pensare, di avere qualcosa che non va. E decide di rivolgersi a uno specialista che anziché aiutarlo gli prescrive semplicemente dei farmaci per la sua depressione che ormai era cronica. Lui era disperato perché sapeva quale fosse il problema: non poteva avere le donne da cui era attratto, non sarebbe mai riuscito ad avere una relazione con una donna di quel tipo perché a detta sua le anoressiche erano troppo complicate. Così al nostro problem solver viene in mente un'idea geniale, ovvero decide di trovare lui una ragazza magra e filiforme, ma in salute, che con la sua tutela e la dieta stabilita da Marco, il famoso dietologo Marco, sarebbe riuscito a portarla al peso che lui desiderava. Così a ottobre del 1994 pubblica il seguente annuncio su un giornale. Sono un commerciante di buona posizione economica e vorrei conoscere a scopo di convivenza o matrimonio una ragazza tra i 18 e i 50 anni, che sia veramente magrissima, anzi scheletrica. Apprezzo quantomeno le intenzioni serie. Secondo voi, in quante hanno risposto? Io pensavo zero, e invece lui dice circa 20. Ovviamente lui prima faceva una scrematura telefonica perché molte di queste ragazze erano anoressiche e lui non la voleva anoressica, lui la voleva magra, filiforme, ma in salute. Ed è così che la scintilla scatta per Monica Calò, una ragazza nata nel 1971 a Domodossola. È la prima di tre fratelli, la madre di Monica, Annalisa Ghiringhelli, ai tempi aveva 50 anni e viveva con un uomo di nome Rosario Calò. E anche se Rosario, non era il vero padre di Monica, i due avevano un bellissimo rapporto. Da tutti era ritenuta una ragazza molto seria. Nel 1994, quando Monica conosce Marco, lei ha 23 anni, mentre lui ne ha 35. Lei in quel momento stava vivendo a Padova, dove stava studiando psicologia per diventare logopedista. Era una ragazza molto carina, simpatica, allegra e intelligente, ma non si era mai sentita attraente. Aveva una scarsa autostima. Era alta 1,72 m e pesava 45 kg e da tutti era ritenuta molto magra, infatti indossava sempre dei vestiti larghi per cercare di camuffare il suo aspetto. Monica aveva risposto all'annuncio perché era incuriosita. E a detta di Mariolini l'aveva trovata una cosa simpatica. In ogni caso, a quanto pare, i due si trovano subito molto simpatici al telefono, tanto che il 10 ottobre del 1994 decidono di incontrarsi a Padova. Marco dice di aver trascorso tanto tempo a parlare con lei quel giorno, soprattutto per cercare di capire quanto fosse plasmabile. E dopo questo incontro, comunque, i due iniziano a frequentarsi. Lei era contenta di stare con una persona che, anziché criticare la sua magrezza, finalmente la apprezzava. E lui è contento perché finalmente ha una vita sessuale soddisfacente. Così soddisfacente da diventare morboso e volere sempre con sé Monica, giorno e notte. Per lui lei è perfetta. Una così lui non l'avrebbe mai più ritrovata. Lei era magra, molto magra, ma in salute, e per lui questo era perfetto perché le anoressiche, a detta sua, erano ingovernabili. Facevano quello che facevano perché lo volevano e non l'avrebbero mai fatto per il bene di un uomo. Non l'avrebbero mai fatto per lui. Era una loro scelta, si erano autodeterminate. E soprattutto, ultimo ma non ultimo, rifiutavano il sesso. Il sesso con Monica per Marco rappresenta tutto quello che lui voleva e non voleva mai separarsene, così decide che era arrivato il momento di andare a convivere. Ma Monica la pensava diversamente perché doveva finire l'università e non si sentiva pronta. Ma Marco, e immagino che ormai voi abbiate anche capito la sua forma mentis, non accetta i no. Per lui sentirsi dire di no è fonte di una grandissima frustrazione. E quindi è disposto a ottenere quello che vuole anche con la violenza, e infatti la obbliga con la forza. Monica per lui era l'ultima spiaggia, non gli restava altro. L'alternativa per lui era spararsi o morire, che poi penso sia la stessa cosa. E così la costringe a mollare tutto e andare a vivere con lui. E con costringe intendo che l'ha picchiata fino a farle perdere i sensi. Però lui ci tiene anche a precisare che comunque già dal giorno dopo lei non serbasse alcun rancore. Se lo dici tu. E così il 7 novembre del 1995 vanno a convivere, dopo quasi 11 mesi di conoscenza. Con estrema soddisfazione e orgoglio, Marco dice alla Leosini: "Io l'ho sradicata e le ho fatto tagliare i ponti con tutti e tutto." Vanno a vivere a Clusane di Iseo, che è sempre in provincia di Brescia, in un'abitazione fatta su due piani. Al primo piano c'era il loro appartamento e al piano terra c'era il negozio di antiquariato di Marco. Per inaugurare al meglio questa convivenza, che era già nata sotto i migliori presupposti, Marco definisce anche le regole di questa convivenza. E qui lo cito. "Se mi volessi lasciare, dovresti uccidermi. E se tu sparissi, ti cercherei in capo al mondo. E se non ti trovassi, me li farei sui tuoi genitori e sui tuoi fratelli." Questa è una tecnica di seduzione che non conoscevo. Ma Monica non lo prende sul serio. Dopotutto, Marco era un tipo strano. Questa mi sembra una grossa red flag, invece. Però andiamo avanti. Nonostante Marco avesse il negozio sotto al sedere, non riesce a concludere nulla, perché appunto era sempre concentrato, a pensare alla sua ossessione e inizia ad accumulare diversi debiti e così decide di attingere ai risparmi di Monica, che lo aiuta. Non so se con la violenza o con entusiasmo, però lo fa. Monica aveva ereditato due appartamenti, uno viene venduto immediatamente e il ricavato finisce subito sul conto di Marco senza passare nemmeno dal via, mentre l'altro lo mettono in affitto, quindi garantirà a entrambi un'entrata fissa. Nonostante Monica venisse descritta come la donna ideale da Marco, in realtà non rispecchiava ancora il suo ideale al 100%. Ed è così che dopo un paio di mesi di convivenza le dice che è arrivato il momento di mettersi a dieta e alla Leosini dirà di aver atteso apposta qualche mese, in maniera subdola. Come dicevamo, Monica era alta 1,72 e pesava 45 kg. Ma per Marco questo non era abbastanza. Tra l'altro, Monica desiderava da anni di perdere qualche chilo, ma non ne era mai stata capace. Potete immaginare con quale gioia Marco abbia preso questa notizia. Marco aveva bisogno che Monica perdesse peso. Comunque, di Monica, da questo punto di vista, si sa poco, perché in alcune fonti dicono che anche Monica avesse delle manie compulsive o che avesse sofferto di disturbi alimentari, sicuramente aveva una scarsa stima di se stessa e l'incontro con Marco non ha di certo migliorato le cose. E insieme hanno scelto di perseguire questo obiettivo di perdere dei chili. Che poi mi fa molto ridere usare il plurale, perché in realtà Mariolini mangiava come se niente fosse, era soltanto Monica a privarsi quasi del tutto del cibo. Mariolini dirà poi: più mi piaceva, più volevo che mi piacesse e per questo doveva dimagrire. Diventa un circolo vizioso: più perdeva peso, più ne doveva continuare a perdere. E così inizia tutto. Monica inizia a pesarsi dalle 3 alle 5 volte al giorno, sempre sotto gli occhi vigili di Marco, che ormai devolve la sua vita a questa missione. E oltre a non permetterle di mangiare praticamente nulla, le dava dei lassativi o la costringeva a vomitare. E se non ci riusciva in modo naturale, anzi diciamo in autonomia, Marco la aiutava prendendola a pugni nello stomaco. Ma Marco ci tiene a precisare che prima di farlo chiedeva il permesso. Quando lei dimagriva, per Marco lei diventava la donna più bella del mondo e lei si sentiva appagata. Come dicevamo, lei aveva una scarsa autostima di sé e quindi questo la faceva sentire come nessun altro prima. Ma quando non riusciva a dimagrire, Marco si arrabbiava e arrivava ad essere violento. Lui dice che lo facesse per lei, perché così lei era più bella. Perdendo così tanti chili, Monica inizia a soffrire di amenorrea, ovvero non le viene più il ciclo, e Marco era consapevole che questo fosse un segnale di pericolo, ma nonostante questo decide di rischiare. Non so cosa stesse rischiando lui, in ogni caso, ok, Marco, hai deciso tu di rischiare, hai scelto tu e hai deciso tu per Monica, perché tanto ormai per lui Monica era diventata un oggetto. E tra l'altro aggiunge che il fatto che a lei non venisse più il ciclo in realtà fosse molto comodo, perché potevano evitare i contraccettivi. Monica arriverà a pesare 38 kg e ricordo che era alta 1,72. E ovviamente questa dieta, tra virgolette, arriva a trasformarla non solo nel fisico ma anche nella mente. Lei si spegne, non è più vivace, non è più estroversa, non scherza più. Lei inizia a consumarsi, non aveva più energie vitali, non era più la ragazza simpatica e soprattutto non rispondeva più agli stimoli sessuali. Ma nonostante questo, a Marco l'idea che lei potesse tornare a pesare qualche chilo in più gli metteva l'angoscia e dice che non si poteva più tornare indietro e non si riusciva ad accontentare, lui voleva che lei perdesse sempre più peso. Nonostante a Monica venisse imposto il digiuno quasi totale, anzi totale, ad amico Marco invece piaceva un sacco andare a cena fuori e soprattutto piaceva molto andare in ristoranti di un certo livello con Monica. L'unica cosa che a Monica era concesso era bere un tè rigorosamente senza zucchero. Mentre Marco al ristorante era solito ordinare primo, secondo, il dolcino, bere il vinello, mentre Monica poteva solo guardare. E anche in questo caso Ala Leosini, sempre con molto orgoglio, dice: sono un buon gustaio. E tra l'altro anche a casa costringeva Monica a cucinare per lui. Ma la vera svolta arriva la sera del 2 giugno del 1996, quando Marco e Monica escono a cena. Marco ordina un piatto di fettuccine con i funghi e Monica quella sera decide di farsi coraggio e ordina un piatto di gnocchi al gorgonzola. Ovviamente Marco non la prende molto bene e inizia a farle una scenata sottovoce, dicendole che così stava vanificando tutti i loro sforzi. Ci aveva messo così tanto per raggiungere quel traguardo, che avrebbe buttato via settimane di sacrifici. Ma Monica ha fame, lei vuole mangiare quegli gnocchi. E quando finalmente gli gnocchi arrivano, Marco continua a dirle di non provarci, che non si deve permettere. E quando vede che lei, cito, si avventa su questi gnocchi, cerca addirittura di strapparle il piatto mentre sta mangiando. Allora a questo punto lei si alza e inizia a camminare per tutto il ristorante con il piatto in mano e mangiando direttamente con le mani, con la forchetta, mentre cammina tra le persone. E va a rifugiarsi in cucina, cercando di mangiare il più possibile, il più voracemente possibile, quello che riesce, quello che il suo stomaco le permette di mangiare. Marco è veramente fuori di sé, non glielo doveva fare questo sgarro. E quando la raggiunge in cucina, apprende con sdegno e schifo che si era mangiata più di metà piatto di gnocchi, inaccettabile. E la prende e la trascina di nuovo al tavolo. Ma prima di farla accomodare, le dà un sonoro schiaffone davanti a tutti. E nessuno fa niente. Monica aveva osato ribellarsi. Lui era incazzato nero. E una volta a casa decide di umiliarla. La obbliga a spogliarsi completamente e a dormire per terra sul pavimento freddo. Mentre lui ovviamente andrà a dormire nel letto, bello satollo e ubriachello, e si addormenterà subito in un bel sonno profondo. Mentre Monica a terra tremante realizza che lui ormai l'ha resa un oggetto. Che non può essere amore quello che li lega e che nessuno la può aiutare. Così si alza, recupera un martello e decide di attaccare Marco. Lo prenderà a martellate in testa ripetutamente. Aveva provato a ribellarsi ed era andata pure peggio. Dal suo punto di vista non c'erano altre alternative. E poi, dopo tutto, Marco gliel'aveva detto: se vuoi lasciarmi, devi uccidermi. Ma la storia purtroppo non finisce qui. Vi ho spoilerato più volte che ho visto la sua intervista dalla Leusini, quindi avrete intuito che nonostante le martellate, Marco non è morto, perché lei era troppo debole per riuscire a fargli realmente del male. Però gli fa malino, dai. Dopo averlo preso a martellate, decide di chiamare l'ambulanza e le forze dell'ordine per costituirsi. E quando arrivano le forze dell'ordine la vedono così magra che decidono di mandarla in ospedale, dove rimarrà ricoverata per circa 15 giorni. Anche Mariolini verrà ricoverato per un paio di giorni e poi verrà spostato nel reparto psichiatrico, dove resterà solo 8 giorni. E a parte la depressione cronica che gli era già stata diagnosticata, gli fanno un'ennesima diagnosi di disturbo bipolare. Ma in ogni caso, anche in questo caso, semplicemente gli danno delle medicine. Avrebbero dovuto processare Monica per tentato omicidio, ma Marco decide di difenderla e prendersi tutta la colpa. Racconterà tutto della privazione del cibo, di tutti gli abusi che le faceva e dichiarerà di non portarle rancore perché, dopo tutto, Monica aveva agito per legittima difesa. In questo modo lui è riuscito a esercitare controllo pure sulla sua eventuale carcerazione. Dopotutto, se lei fosse andata in carcere, lui non l'avrebbe più avuta, non l'avrebbe più potuta controllare. Così Monica viene condannata solo per lesioni aggravate a 12 mesi di domiciliari, che sconterà a casa della sua famiglia a Domodossola. Così, in questi 12 mesi di distacco, Monica finalmente si disintossica da Marco. Mentre invece Marco, senza di lei, impazzisce di dolore. Cade in una crisi profonda e questo allontanamento da Monica non fa che acuire la sua ossessione. Ma lui è consapevole di questa cosa, tanto che cercherà di farsi curare da uno psichiatra, al quale manifesterà anche il suo desiderio di fare del male a Monica, ma non riceverà nessun sostegno, se non altri psicofarmaci. E Marco senza Monica non riesce a vivere. Così, per sopportare questa assenza, decide di sfogarsi scrivendo un libro che tra l'altro verrà anche pubblicato, che è il libro il cui titolo dà il titolo anche a questo episodio, Il cacciatore di anoressiche, che è un libro autobiografico nel quale Mariolini si racconta e racconta in maniera estremamente lucida la sua ossessione. È l'istantanea della dolorosa separazione da Monica, che lui vive come se fosse un disperato esilio. Nel libro ovviamente parla anche di Monica, celata sotto il falso nome di Barbara. Parla delle sue ossessioni, dei suoi obiettivi e della sua ossessiva ricerca di una donna senza peso. Nel libro arriva a fare anche una lucida rivelazione profetica. Dichiara nero su bianco che avrebbe ucciso Barbara slash Monica. Ve ne leggo un estratto. L'avrei raggiunta ovunque e uccisa, non senza prima averla torturata per gustare a fondo la vendetta. Volevo il controllo totale su Barbara, come se fosse stata una parte di me, una mia protesi. Lei mi dava quell'illusione di completezza nel corpo e nella mente, tanto da sentirmi fuso con lei e nello stesso tempo regista onnipotente della situazione. Barbara non avrebbe avuto più scampo, l'avrei portata alla morte certa per denutrizione, costringendola a dimagrire sempre di più, non importandomi più niente di nulla, compresa la mia stessa vita. Avrei semplicemente dato il libero sfogo alla mia libido sessuale fino alla morte di entrambi. Se si fosse ribellata, l'avrei uccisa prima e comunque l'avrei pestata e tenuta prigioniera come una schiava. Non ho niente da dire. Nel libro, essendo una sua autobiografia, parla anche di Lucia e vi leggo un pezzo che dedica alla persona che, mentre lui era a fare la leva militare e l'aveva lasciata, lei aveva frequentato per un periodo, per il quale Marco ai tempi aveva sviluppato una gelosia un pochino ossessiva. L'unico scopo era eliminare l'avversario. Dopo averlo ucciso, l'avrei castrato, avrei tritato il suo membro e i testicoli. Volevo farne un ragù per poi darlo in pasto a Lucia. Seguitemi per altre ricette. Come vi ho raccontato durante l'intro, tra l'altro questo libro verrà anche presentato a Milano. E durante questa presentazione lui si dichiara un potenziale mostro. Dice che deve essere fermato da qualcuno prima che involontariamente arrivi ad ammazzare qualcuno. Lui si autodefiniva un uomo pericoloso. Qui possiamo vederla in due modi: un disperato grido di aiuto o semplicemente un modo per attirare l'attenzione. Io non so cosa pensare, se l'abbia fatto in un momento di lucidità, magari davvero soffriva di un disturbo bipolare, però è anche vero che è un grande narcisista, quindi magari cercava solo di attirare l'attenzione. Ditemi cosa ne pensate, comunque l'episodio non è finito, non sono le domande finali queste. Comunque possiamo dire che a prescindere dalle motivazioni, un paio di segnali li aveva dati. Ma nessuno comunque li ha colti. Mariolini aveva disegnato anche la copertina del libro, ma ne verrà utilizzata un'altra. C'è una donna che sembrerebbe Olivia, di Braccio di Ferro, magrissima, e un braccio di ferro obeso che la tiene in braccio, con lei che grida aiuto. Poi la metto su Instagram comunque, così poi la vedete. Il libro si conclude con una richiesta di aiuto ai medici, si dichiara pazzo e dice di essere un potenziale serial killer. Così non ci facciamo mancare niente, Marco. Più che altro il libro viene visto come un tentativo di gratificare il suo narcisismo e il suo bisogno di essere al centro dell'attenzione, quindi non viene preso sul serio. La prima copia del libro viene regalata ovviamente a Monica, con una piccola dedica, ovvero con odio e con amore. Dopotutto lui la odiava perché si era ribellata e allontanata da lui, non lo assecondava più. Ma dopo aver sublimato tutti i suoi sentimenti in questo fantastico libro, torna ad ossessionarsi direttamente con Monica e inizia a perseguitarla telefonicamente. Tanto che lei arriverà a registrare 27 cassette. Lui continua a dirle che senza di lei si sarebbe ammazzato. Cerca di ricattarla emotivamente per manipolarla, alternando questi momenti con delle minacce. Le diceva che se lei non fosse tornata con lui l'avrebbe ammazzata, che sarebbe andata a Domodossola e avrebbe fatto una strage. Porta un po' tutti al limite, tanto che Monica e la famiglia arriveranno a fare diversi esposti contro di lui, inutilmente, e arriva a mandarla talmente tanto fuori di testa che addirittura Monica tenterà il suicidio. Nonostante tutto, lui continua e persevera con lo stalking, Finché, dopo quasi 24 mesi, lei, dopo l'ennesimo ricatto emotivo, cede e accetta di vederlo per l'ultima volta, il 14 luglio del 1998. Gli propone un luogo all'aperto, in pieno giorno, per sentirsi più sicura. E quindi si incontrano ad Intra, che è una località sul lago in provincia di Verbania. Faranno una piccola passeggiata e lui sarà molto carino, le prenderà addirittura un regalino e poi andranno a pranzo insieme in una trattoria sul lungo lago. E io spero che lì Monica si sia mangiata 6 piatti di pasta davanti a Marco, così a sfregio. Poi dopo pranzo, prima di riprendere il pullman del rientro, che sarebbe stato alle 17, decidono di fare una passeggiatina sul lungo lago. Durante la passeggiata, mentre sono appunto sulla spiaggetta, lui cerca di convincerla a tornare insieme e sempre alla Leosini lui dirà che si sarebbe accontentato della sua pietà, quello che voleva semplicemente era essere assecondato. Lei invece cerca di spingerlo a trovare un'altra donna, ad andare avanti, ma lui insiste che devono tornare a casa insieme, ma lei è perentoria, non vuole, lui deve andare avanti, lei non vuole più stare con lui. Lui cerca di convincerla utilizzando i pochi strumenti che ha, ovvero la violenza, le dice di avere un coltello e che se lei non fosse tornata con lui l'avrebbe utilizzato. A quel punto lei cerca di scappare, ma lui riesce a raggiungerla e la butta a terra e a quel punto le dice che o moriranno insieme o staranno insieme, non ci sono altre scelte, non ci sono altre soluzioni. A quel punto lei finge di assecondarlo, ma appena riesce a liberarsi si mette a urlare, perché tanto c'è tantissima gente intorno a loro, quindi qualcuno farà qualcosa. No, mi dispiace, purtroppo nessuno ha fatto niente. Lui dice che in quel momento l'urlo di Monica è stato come se lei avesse premuto il grilletto e non c'era più niente da fare nella sua testa, non c'era nient'altro da fare se non ucciderla. Così prende il coltello e le sferra 22 coltellate davanti a tutti. Lui l'ha uccisa quando non è riuscito a tollerare la frustrazione narcisistica di vedere una persona che prima dominava in maniera totalitaria, integralmente, che piano piano si stava allontanando. Lui stava perdendo il controllo su di lei, lei non era più sottomessa e quindi doveva essere punita. E cosa ha fatto? L'ha uccisa. È stato costretto a ucciderla. Una volta uccisa Monica, si lancia nel lago e si mette a nuotare. Quantomeno gli astanti chiameranno le forze dell'ordine, dicendo appunto che un soggetto aveva appena accoltellato una donna e si stava allontanando a nuoto. Per arrestarlo lo dovranno recuperare con un gommone. Il suo intento era quello di nuotare fino allo sfinimento e morire affogato. Perquisendo la sua auto hanno trovato delle corde, dei coltelli, dei nastri isolanti, delle catene, dei lucchetti. E lui dirà di averli portati proprio perché doveva incontrare Monica. Lui aveva intenzione di rapirla. Lui dice di aver portato tutte quelle cose per ovvie precauzioni, per evitare che lei lo prendesse nuovamente a martellate. Quindi il piano A era tornare insieme, il piano B era rapirla e il piano C ucciderla. È colpa sua se è finita così. Il processo inizierà a gennaio del 2020 e gli avvocati di Mariolini otterranno il rito abbreviato. Quanto ci piace questo rito abbreviato? Durante il processo Marco si rivolgerà ai genitori di Monica dicendo: «Non posso chiedervi perdono per una cosa che sono stato costretto a fare». Gli psichiatri riconosceranno in lui non un uomo ossessionato, ma un uomo con un disturbo della personalità con aspetti prevalenti di tipo narcisistico istrionico e viene ritenuto semi-infermo di mente. Ma questa perizia viene ribaltata da un'ulteriore perizia che verrà richiesta proprio dal giudice e in questa nuova perizia lui verrà ritenuto capace di intendere e di volere. Dopo questa perizia, Mariolini esprimerà il suo grandissimo disappunto in diverse lunghissime lettere, che indirizzerà sia al giudice che agli psichiatri, lettere ovviamente contenenti minacce e insulti. L'11 novembre del 2011, Rai 3, trasmette Storie maledette di Franca Leusini, intervista che avverrà dopo solo 2 anni di carcere, che Marolini descrive come i migliori della sua vita, perché in carcere sta bene e riesce a tenere a bada la sua perversione. Durante questa intervista, che tra l'altro trovate integralmente su YouTube, lui si definisce una vittima della sua stessa ossessione e ribadisce che il suo delitto non è un crimine. Non prova sensi di colpa perché non c'erano alternative. Quello che ha fatto era inevitabile. È una vittima al pari di Monica e per questo è in pace con se stesso. Ribadisce anche in questo caso che lui ha rischiato di essere un serial killer perché era spinto dalla disperazione, perché tutte le ragazze che lui voleva lo lasciavano e non riusciva ad avere una relazione con una donna anoressica. Lui si ritiene effettivamente colpevole da un punto di vista materiale, ma si proclama innocente da un punto di vista morale e spirituale, perché era appunto vittima, ribadisco, ribadisce, anzi, della sua ossessione. Lui dice: mi assolverei al 100%, ma meglio se resto in carcere. E per tutta l'intervista ha proprio uno sguardo e un modo di fare molto compiaciuto e assolutamente poco empatico. All'intervista lui si presenta con mezza testa e mezza faccia rasata perché voleva rappresentare il mostro che è dentro ognuno di noi, per evidenziare insomma il bene e il male. Dal mio punto di vista è un soggetto che non è in grado di provare empatia, è un sadico. E lo dimostra anche il modo in cui ha trattato Lucia e Monica, il modo in cui impassibile riusciva a mangiare davanti a loro, coloro che letteralmente morivano di fame davanti a lui. Comunque anche in carcere continua a far parlare di sé, da fuoco alla cella, versa acqua bollente sui secondini, insomma lui continua a volere un palco, tanto che poi alla fine lo accontentano e gli fanno fare l'intervista con la Leusini. Non mi viene in mente nessun aggettivo ficcante per descrivere questa storia, ma è veramente pazzesca. Abbiamo un uomo consapevole della propria parafilia che ha trovato persone disposte, in qualche modo manipolate, ok, ad assecondarlo, che ha manifestato più volte questi segni di squilibrio, ma nessuno è mai intervenuto. Aveva proprio alzato la mano e aveva detto: io ucciderò qualcuno, ehi, cagatemi. Marolini ha passato in totale 23 anni in carcere, in quasi totale isolamento. Da metà del 2021 è stato spostato in una struttura psichiatrica, penso una REMS come Luca Delfino, dopo che una perizia ha evidenziato la sua pericolosità sociale. Marolini ha perso circa 50 kg e quando è arrivato nella REMS pesava 40 kg. Mentre era in carcere aveva iniziato ad abbuffarsi solo di notte, quindi durante il giorno accumulava tutto il cibo, per poi mangiarlo di notte e poi indursi il vomito, e se non riusciva a vomitare utilizzava dei lassativi. Nel 2021 hanno provato a intervistarlo, ma lui si è negato. Rispetto a 20 anni prima, che voleva a tutti i costi un palco, adesso non ha più intenzione di parlare, di farsi vedere, non ha commenti. Dice che ormai è una storia chiusa, che è superata e non ha più senso. Tra 3 anni potrebbe uscire da questa struttura psichiatrica, ma ovviamente prima gli verrà fatta una perizia per valutare se sarà necessario un ulteriore periodo di ricovero. Spero che finalmente in questa struttura lo aiutino. Trovo che Marolini sia un soggetto davvero disarmante. Sono molto combattuta su di lui. Ho provato disgusto per certe cose, ma dall'altra parte io sono invece molto empatica e ho provato anche tantissima pena. Ha cercato tante volte di andare in terapia, ma non è stato aiutato. E infatti anche lui nel libro fa una critica alla società, perché nessuno l'ha voluto aiutare o curare. Adesso lui sembra davvero un uomo perso, si è svuotato. Mi ha dato l'idea di un uomo appassito e divorato dalla propria ossessione. Arriviamo alle fonti. Allora, ho visto ovviamente Storie maledette di Franca Leusini del 2001, lo trovate su YouTube, come vi dicevo. Ho guardato Donne, vittime e carnefici, il caso Marolini del 2013. Ho guardato Stelle nere, l'ossessione di Marco Marolini del 2015. Ho visto anche un documentario del 2022 che si chiama Il cacciatore di anoressiche su Discovery Plus, anche perché ormai ho fatto l'abbonamento, come sapete. Non ho letto il libro di Mariolini perché durante tutta la preparazione del caso non mi ispirava affatto, ma ora che inizio a simpatizzare per lui, ho cambiato idea e penso che lo leggerò. E poi ovviamente ho visto anche altre interviste e letto, come sempre, un sacco di articoli. Tra l'altro c'è anche un film ispirato dal libro di Mariolini, che si chiama Primo Amore, che è del regista Matteo Garrone, che è uscito nel 2004. Non mi pare di averlo visto. Se qualcuno di voi l'ascolto l'ha visto, fatemi sapere cosa pensate del film. Prima di lasciarvi, come sempre, ho due domande. Secondo voi sarebbe potuto essere un potenziale serial killer? E domanda numero due, secondo voi chiedeva aiuto o cercava un palco? Non so voi, ma io nel dubbio vado a mangiare una bella pizza. Sento proprio il richiamo del carboidrato. Prima di salutarvi, vi ricordo che potete seguirmi e scrivermi su casiumani.podcast. Ho un bellissimo profilo Instagram che ha proprio bisogno di voi. Io vi saluto e ci sentiamo molto presto con il prossimo Caso Umano. Ciao!